L'Onda, libero spazio irriverente. Ripartiamo da scuola, musica e cultura per costruire il nostro futuro. Ogni giovedì alle 20:30 con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.
Sì, una volta Luca Sortino, perché ci ha abbandonato, cara Giulia.
Sì, mi sa che è un po' troppo impegnato.
È un tappinaro, non è troppo impegnato.
Parla Federico Spadaro, il nostro fantastico regista, che riesce a supplire questa figura di Luca. Però Luca, dai, ha dato tanto durante queste 12 puntate, Salvo.
Sì, gli vogliamo bene.
Dodicesima puntata. Ha fatto 8 puntate su 12.
Su 12, sì, le abbiamo
tu
contate.
Tu ne fatte quante?
11 su 12.
Ah,
e qua si conta. Oggi, anche oggi, la Radio Sole per l'occasione dell'Onda occupata praticamente.
Sì.
Abbiamo allora il regia Federico Spadaro, bello tra le donne, però.
Tra le donne, più Luca di Cintra.
È mio fratello.
Luca di Cintra. E poi dei saluti speciali che ci richiedono Federica allora, e Dario.
No, quelli speciali sono solo per Federica.
Aia, no, anche per Dario. Anche
no,
per
sono
Dario.
Solo per Federica. E poi abbiamo gli ospiti che ora vi sveleremo. Adesso lasciamo un po' di suspense.
Sì.
Cara Giulia, che
dobbiamo suspense o suspense?
Suspense.
È uguale.
Abbiamo cercato su Wikipedia.
È francese.
Francese o inglese?
Allora, quindi abbiamo salutato tutti. Oggi è veramente in dolce compagnia. Vedo Federico piuttosto carico.
Certo, guarda com'è serio. Lui non lascia trasparire nessuna emozione.
Non sono mai così serio.
Io sono cinico.
Sei cinico, ok.
Ecco, allora vi presentiamo subito gli ospiti, che sono, così come avevamo anticipato sul post su Facebook, i Controvento. Ciao ragazzi.
Buonasera.
Ciao ragazzi. Buonasera.
Allora iniziamo in ordine. Il cantante
allora i nomi li dico io, cognomi li dici tu. Abbiamo Riccardo, Alberto, Omar e Simone. Ce l'ho fatta, vai.
Allora, ciao Riccardo, il cognome non me lo ricordo.
Guarda basso, lo so io.
Guarda basso. Bravissima. Ciao, ed è il cantante.
Esattamente.
Poi c'è Alberto invece.
Amato,
che è il chitarrista. E Omar Jebadi, che è il tastierista.
Jebadi.
Di Giacomo.
Ok, diciamo che ti diamo un 6 e mezzo.
Sì, anche di meno forse. Okay. Che sei l'altro chitarrista.
No, il bassista.
Quindi perfetto.
Ci sei andato
vabbè,
vicino,
un 5, dai.
Eccolo lì.
No, perché in realtà è tutto improvvisato. Praticamente abbiamo iniziato anche in ritardo. Perché? Perché no, abbiamo preparato
ci
lo studio.
Ci siamo sistemati.
Per un altro bellissimo unplugged, il terzo, che facciamo dopo Giacomo Urnia e
I Twins,
adesso i Controvento. Allora ragazzi, iniziamo subito dal cantante, il frontman. Come mai questo nome?
Ah,
domanda.
Allora, domandona da un milione proprio.
Uh-huh.
Allora, diciamo che questo nome non è un nome che abbiamo scelto proprio. È stato tipo una cosa che è venuta così, dal nulla. Cercavamo qualcosa di, intanto di italiano, perché comunque noi, il nostro genere è quello italiano. Non lo so, eravamo in estate, sotto quella riunione sotto il sole, e ad un certo punto è arrivato tipo una brezza di vento che ci ha rinfrescati,
ecco.
No? E allora ho detto, allora noi vogliamo essere un gruppo fresco, un gruppo che va controcorrente, contro ci voleva stare, poi contro
siamo
brezza.
Siamo stati ispirati da questa brezza di vento.
È contro vento.
Ma è emozionante questa descrizione.
No, è stata. Sì, sì, è stato un segnale. Un segnale dal cielo, chiamiamolo così.
Come direbbe qualcuno, da quanto tempo esistete?
Allora, ufficialmente abbiamo fatto un anno a settembre. Ma un anno, nel senso che da un anno da quando abbiamo fatto il primo concerto insieme. In realtà, prima esistevamo sotto un altro nome, sotto un'altra formazione, ma la formazione ufficiale, il nome ufficiale, il progetto Controvento è nato a settembre del 2014, quindi a settembre del 2015 abbiamo compiuto un anno.
Ecco.
Quindi siete voi vittorisi e comisani, se non mi
siamo sbaglio. Allora, in realtà oggi siamo 4 su 5, ne manca uno.
Il quinto
lo salutiamo, è Enrico Schinina.
Ciao Enrico.
Che purtroppo non è potuto venire perché ha problemi di lavoro.
Okay.
Lui è di Ragusa. Poi qua abbiamo tre, cioè Simone, Omar e io, Alberto, siamo di Comiso.
Ah.
In più Riccardo è di Vittoria.
Quindi siamo la minoranza è vittoriese.
Vittoriese / ragusana. Ah,
diciamo
ok, infatti.
Ristando un po' la provincia.
Sì, abbiamo messo i paletti, le bandierine sulla provincia, stile Risico.
Una domanda per Simone, un'altra domanda. Il genere intanto che fate, e soprattutto se c'è qualche gruppo a cui vi ispirate.
Allora, il genere è un pop rock che spazia e arriva fino al blues. Diciamo che noi abbiamo numerose influenze, anche perché fin da piccoli, coltivando comunque
la passione per la musica, ci siamo avvicinati a molti generi e proprio da un incontro di tutti questi generi è venuto fuori, diciamo, questo progetto che spazia appunto da questi generi e insomma è un rock abbastanza accessibile a tutti e arrangiamenti molto particolari, ora magari sentirete.
Sì, infatti.
Sì, tra l'altro noi abbiamo anche ripreso alcune delle canzoni storiche italiane, mm-hmm. appunto per creare qualcosa di nuovo, magari riprendendole e riadattandole secondo quelle che sono le nostre anche più ispirazioni o comunque i nostri generi, perché noi abbiamo influenze diverse, veniamo ognuno da studi diversi, da gusti musicali parecchio diversi ciascuno, e quindi metterli insieme, ammetto che all'inizio non è stato per nulla difficile.
Infatti abbiamo... facile.
Scusa, non è stato per nulla facile.
Sì, sì, vabbè.
Ma è stato anzi difficile. Infatti abbiamo trovato il nostro più o meno, come possiamo chiamare, la nostra filosofia. Uh-huh. Più o meno dopo un paio di mesi di attività insieme. Certo. Perché non era stato per nulla facile.
Fortunatamente abbiamo visto che insomma va abbastanza bene, il pubblico gradisce molto e insomma... Sì. Sì. È stata, diciamo,
abbiamo creato, cioè più che altro non è che eravamo, non ci conoscevamo tutti, ci conoscevamo solo noi tre.
Ecco.
Poi pian piano abbiamo aggiunto lui.
Quindi è arrivato Riccardo.
Tra l'altro in un momento di emergenza, infatti noi siamo nati in concomitanza al nostro primo concerto, paradossalmente, perché dovevamo suonare per un contest e il nostro ex cantante ci ha praticamente abbandonati un paio di giorni prima e abbiamo raccattato lui nei meandri di vittoria.
E vabbè, vi ha portato fortuna.
Sì, parecchio, sì, parecchio.
Della serie quando un giocatore si infortuna, entra quello dalla panchina che pure è più forte.
Esatto, gioca anche meglio.
Complimenti.
E viene sostituito.
Iniziamo subito con un brano, cosa ci potete ascoltare dal vivo, poi ascolteremo anche qualcosa invece di versione studio.
Ok, faremo ascoltare un brano in inglese che si chiama Demons ed è degli Imagine Dragons.
Ok, ragazzi, a voi il microfono.
I Controvento.
When the days are cold and the hours of fall and the saint we see I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breathe, we're still not made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my ear, look into my eyes. It's where my demons are, it's where my demons are. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons are. When the curtain's cold as the last of all, and the lights fade out, or the sinners grow so they dark, your grave and the masquerade, we come calling out at the miss you made. Don't wanna let you down, but I'm a hell bound. Through this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breathe, we're still not made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my ear, look into my eyes. It's where my demons are. It's where my demons are. Don't get too close. It's where my demons are. It's where my demons are. They say it's not too fake. I say it's not too made. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes they shine so bright. I wanna see the light. I can't escape this now. Unless you show me now. When you feel my ear, look into my eyes. It's where my demons are. It's where my demons are. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons are. It's where my demons are.
facciamo in questa gara. Applaudiamo, c'è la regia che hanno gradito, Federica ha gradito, ha cantato tutto praticamente.
Eh sì, eh sì.
Bellissimo. Allora, grazie. Federica è stato tutto il tempo a cantare la canzone.
Però con risultati diciamo meno...
Meno performanti.
Guarda, hai visto la rossa, piccola.
Non ci vede nessuno, a differenza nostra che ci vede.
Eh sì, ci vedono in streaming, se qualcuno... anche se ritardati, però
sì. Se qualcuno volesse pure fare qualche domanda o qualche critica al nostro gruppo, può chiamare allo 0932 86 18 46, perché noi abbiamo un pubblico severissimo.
Sì. Cioè, tra l'altro ci seguono in tantissimi, quindi insomma è variegata la parte di pubblico.
Insomma, siete buoni.
No, anzi no, siate critici.
Siete critici, giusto? Giusto, siete l'osservazione critici. Di Alberto.
Serve per
giusto.
La crescita.
Esatto. Ma ci ho parlato un po', Omar, che ancora non è intervenuto. E nella vita in realtà che cosa fate? Cosa studiate? Se oltre la musica avete altro da fare, diciamo.
Allora, io sono studente di architettura e studio qui a Siracusa. Noi un po' tutti siamo sparsi, diciamo,
per la Sicilia.
Quindi tu fai architettura a Siracusa, sì. Simone?
Scienze motorie, AEN.
AEN.
Economia a Catania.
Terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva a Messina.
Che nome, alla faccia.
È un po' lunga, sì.
Sì. Quindi diciamo che oltre il gruppo e comunque questa cosa che portiamo avanti, abbiamo tutte le nostre cose che continuiamo separatamente, ognuno.
Tipo Omar è un grandissimo fumettista.
Ah, pure
disegnatore, scusate.
Se possiamo fare pubblicità occulta.
Sì. Occulta?
Sì, sì, tanto.
La pagina Facebook di Omar Jebari Art, ci sono disegni fantastici.
Ma andiamo a mettere mi piace, ci
seguitelo perché è veramente bravo. E a proposito, vogliamo un attimo anche per pubblicizzare noi. Cioè, noi abbiamo una pagina Facebook.
Esattamente.
Basta cercarci Controvento. Vi compariremo. Inoltre abbiamo anche messo, come penso voi già sappiate, due video su YouTube. Mm-hmm. E stasera spero li sentiremo.
Sì.
Di due pezzi, uno in inglese e uno in italiano. Sono Old Back the River, 10 ragazzi, rivisitata. E abbiamo messo dei video su YouTube. Se volete potete anche andare a vederli tranquillamente. Ci
ottimo.
Fa solo piacere. E essere critici anche lì.
Perfetto.
Allora
perfetto.
Ragazzi, ce la facciamo un altro pezzo unplugged e poi dobbiamo andare in pubblicità.
Sì.
Perfetto.
Qual è l'altro pezzo?
Il prossimo brano è Oggi sono io di Alex Britti.
Wow!
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se lo ascolterai o resterà soltanto un'altra inutile occasione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ancora ed ore e dirti tutto di me. Ma come vorrei poter dirti che ancora non ci sei più con me. Questa voglia di andare avanti io lo ho solo senza te. E come vorrei poter dire ancora un'altra volta tutto di me. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola ma dolce più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente mi presento. Così anche questa notte è già finita e non so ancora dentro dove sei. Non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola, ma posso, che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo, oh, preferisco stare qui da solo, che con una fitta compagnia, e se davvero prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia, e non so se sarai tu davvero, o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone, dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, oh, perché oggi sono qui. Oh, oh, ah. Oggi sono io.
L'onda, libero spazio irriverente. Ripartiamo da scuola, musica e cultura per costruire il nostro futuro. Ogni giovedì alle 20:30 con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.
E qui c'è un po' da ultimo giorno di scuola, per due motivi, ah, cara Giulia.
Sì. Eh beh, sì, c'è.
Uno perché, dillo tu.
Vai, vai, no, no.
Uno perché è l'ultima puntata dell'anno, e l'altro, ultimo giorno di scuola, perché ci ha raggiunti, purtroppo, per fortuna.
Il professore, che dopo avremo qui dalla nostra parte. ride.
Cioè, qui praticamente ti abbiamo invitato, caro professore, è 1 contro 25, praticamente.
Dovremmo stare attenti durante questa intervista. Vedremo.
Torniamo ai ragazzi, quindi.
Ragazzi, dicevate che, cioè Alberto ci diceva che insomma avete delle aspirazioni musicali diverse, diversificate, siete riusciti un po' a metterle insieme. Magari partendo da Riccardo ci spiegate un po' da dove è nata la passione per la musica e quando, e dopo a quali artisti vi ispirate.
Allora, personalmente la mia passione è nata alle elementari, perché c'era una maestra che organizzava recite, musical, una cosa del genere. E da quel momento io ho cominciato a cantare, però ho fatto anche un percorso di danza per un po' di anni, una cosa del genere. Poi a 14 anni ho incontrato la mia insegnante attuale di canto.
Che è, diciamolo?
Che è Gianella Gulino. Un applauso, direi. Gianella, se mi ascolti. E niente, ho cominciato a studiare canto, quando ho 14 anni, quindi. Durante il mio percorso ho incontrato diverse persone che hanno influenzato la mia, diciamo, il mio gusto musicale, fino ad arrivare ad una consapevolezza di me che era, diciamo, abbastanza definita. Io soprattutto mi ritrovo nello swing, nel blues, in questi generi un po' più black. Quindi, per fare un esempio, ma che magari tutti possono conoscere, un Michael Bublé.
Ok.
Questo qui sarà.
Bene. Tu, Alberto?
Beh, io, vabbè, la mia passione musicale è nata, sinceramente non lo ricordo, presumo alle più o meno sempre verso le elementari medie. Anche perché nella mia famiglia nessuno suona, mai suonato niente. L'unica più amante della musica come è mia sorella, la più grande. E niente, ma sono partito da un genere molto diverso. Io ho abbracciato diversi generi. Io anche adesso non ascolto un genere musicale, non mi limito ad ascoltare solo una o più artisti o due artisti dello stesso genere musicale. Spazio parecchio, dal rock classico, stiamo parlando delle Zeppelin, la storia, okay. Beatles, ok, Rolling Stones, anche a qualcosa di un po' più alternativo, stile anche Arctic Monkeys, che piace anche tanto a lui, anche a Omar. Più o meno, ecco, spazio. Infatti non mi definisco bene in un genere. Apprezzo molto, come sotto il profilo, io suono la chitarra, no? Quindi sotto il profilo musicale, strumentale, apprezzo molto il blues. Il blues è quello che è un rock sempre classico. Su altro non mi addentro perché non mi piace tantissimo. Anche i miei suoni, il mio modo di suonare è molto blues.
Omar?
Sì, allora per me la cosa è nata di piotto. Perché nel periodo delle medie mi sono iscritto ad un corso musicale. E lì ho iniziato a suonare pianoforte. Prima da allora non avevo mai, cioè non ero interessatissimo. Ma da quel momento ho iniziato a prendere lezioni. Ho studiato per un po' di tempo musica classica. Poi ho dovuto interrompere per motivi dell'università e di altro e ho riversato questo interesse nel gruppo.
Certo.
E comunque per continuarlo, perché in ogni caso era qualcosa che ormai mi apparteneva.
Certo. Tu, Simone?
Beh, diciamo che in famiglia c'è stata sempre la passione per la musica, perché mio padre fin da giovane suonava la chitarra e ovviamente ha fatto un buon lavoro perché mi ha trasmesso questa passione.
Certo.
Diciamo che il mio amore verso lo strumento del basso è nata quando mi portò in un concerto di un gruppo locale. Io non sapevo minimamente cosa fosse un basso, però vedendo questo strumento completamente diverso dalla chitarra, mi innamorai proprio di questo suono così cupo, profondo, e diciamo che da là nacque il mio amore verso questo strumento. Iniziai a suonare tra l'altro con Alberto fin da quando ero piccolo, si parla di quando avevamo 15 anni e abbiamo abbracciato
quando eravate giovani, insomma,
sì, quando eravamo giovani e beh, ho abbracciato abbastanza stili di musica. Sono sincero, ho iniziato con roba abbastanza pesante, rock di quello un po' più pesante di quello classico che ha citato prima Alberto, e ora anche con le esperienze dei vari gruppi, soprattutto con questo, abbiamo spaziato un po' con vari generi e quindi ho abbracciato anche altri stili di musica che ho imparato ad apprezzare.
Certo.
Bene ragazzi, siamo arrivati purtroppo alla fine. Prima di salutarci con un brano che manderemo, e vi facciamo gli auguri di Buon Natale, di buon anno, visto che c'è l'ultima puntata.
Grazie.
In bocca al lupo, ricordiamo la serata di domani.
Domani suoneremo in unplugged, in acustico, io, Riccardo e Omar, quindi tastiera, chitarra acustica e voce, al Deja Vu a Comiso, in via Monferrato 82, al Belvedere, un locale fantastico, e vi invitiamo a venire. Poi il 28 suoneremo
al Sichelia, che è una gastronomia
qua a Vittoria,
sì, qua a Vittoria è aperta da pochissimo, è in via Cavour, vi aspettiamo.
E vai con la pubblicità. Quindi vi salutiamo con quale brano?
All Back to River.
Ok, un saluto ai controventi.
Buona fortuna per tutti. Ciao,
grazie. E subito dopo il professore Lino Di Rosa.
Try to get you close to me, but life got in between. Try to square, not being there, but think that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back.
E sono le 9:15 minuti, rientriamo alla 12ª puntata dell'Onda, salutiamo i Controvento, abbiamo il nostro nuovo ospite che è il professore Lino Di Rosa, nonché vicepreside della sezione classica e scientifica del Mazzini di Vittoria, fu Cannizzaro. Preside, vicepreside, buonasera.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
E anche al pubblico che abbiamo qua di fronte.
La
prossima volta vi faccio vedere il biglietto.
Molto giovane, molto giovane.
Facebbe pagare il biglietto per solta uno per uno. Allora professore, parliamo subito argomento caldo. In questi giorni, ragazzi, sia a Vittoria nei vari istituti, ragionerie, professionale, magistrale, scientifico e classico e anche a Comiso, hanno avviato queste occupazioni, autogestione, assemblee permanenti.
Il punto un piccolo inciso, sì. Salvo, stai togliendo la parola a me. Perché, certo...
No, Giulia, tu sei ora...
Da galantuomo.
Sì, no, ora Giulia no, poi la sentiamo
no,
dopo.
Sta agendo da moderatore, sì, per sì. Paura che succeda
qualcosa. Sì.
Vai, vai.
Io devo essere garante degli ospiti. Quindi, intanto il punto di vista del professore, e poi sentiamo ovviamente il punto di vista degli studenti.
Il mio punto di
sì.
vista? Vabbè, mi hanno raccomandato di essere moderato nei giudizi, però...
Anche perché la macchina è fuori e dobbiamo tornare a casa, sia io sia lei.
Allora, io ho sempre, da parecchi anni avviene questo fenomeno nelle scuole vittoriese e nazionali, e ho sempre giudicato questo fenomeno un rito iniziatico, nel senso che i nuovi rappresentanti di istituto hanno bisogno di... collezionare nel loro carnet questa impresa. E occupare la scuola, si sa, è un reato di per sé, però in Italia sono attività che si possono fare perché spesso coincidono con azioni di goliardia. D'altra parte, a dire il vero, i ragazzi non hanno commesso nulla di violento, nulla, sono stati dei momenti anche di dialogo così estemporaneo, fuori dalle classi, in presidenza, nei corridoi, insomma, effettivamente siamo stati bene tutti a scuola, docenti e ragazzi. Ovviamente il discorso diventa più serio perché la scuola è scuola, cioè a scuola si va per imparare, per apprendere, e i vari problemi che possono nascere nella scuola ovviamente vanno affrontati, secondo me, in altra maniera. E ovviamente, ripeto, i ragazzi vogliono essere protagonisti e da soli, non vogliono dividere con altre persone che saremmo, insomma, gli insegnanti o i genitori anche questi problemi, la responsabilità di questi problemi. Loro nelle scuole vogliono essere, come dicevano in alcune discussioni, vogliono essere un po' liberi e vogliono vivere la libertà in senso assoluto, e noi sappiamo che la libertà in senso assoluto è soltanto un ideale da paradiso, non da terra, e soprattutto in una relazione democratica, insomma in uno stato democratico. La scuola garantisce questa dialettica democratica, e dunque nella dialettica democratica è giusto che ci siano i giusti rapporti fra alunni, docenti e genitori. La occupazione appunto viola questo sacrosanto principio della democrazia. Io voglio fermarmi qui perché voglio ascoltare miei interlocutori, altrimenti faccio un monologo.
No, infatti no, anche perché Giulia, fai no, non un altro monologo, ma fai qualche domanda, ecco, contraddittoria.
Allora, però io prima di fare una domanda devo fare una precisazione,
sì,
perché
in questo
per
caso
forza
Giulia
la devo fare.
Si spoglia da conduttrice.
Eh sì, per forza, cioè si è detto che durante l'occupazione si perde o si viola il concetto di democrazia, è l'opposto.
No, il concetto, la prassi della democrazia
ed è invece l'opposto, perché noi proprio durante l'occupazione, con momenti partecipati che diversamente da ciò che si è detto includono la presenza di docenti e di genitori e in generale di tutta la scuola intesa come realtà sia sociale che scolastica, cercano di riappropriarsi di questo concetto di democrazia che sia però veramente partecipato. Non possiamo dire che ad oggi la scuola è democratica, non possiamo dire che ad oggi la scuola è inclusiva e non possiamo affermare che tutto vada bene. L'occupazione è una delle tante forme di protesta che noi portiamo avanti e sottolineiamo in modo pacifico, senza commettere nessun reato, come diceva anche lei.
Beh,
che No, non commettiamo nessun reato, perché nella fattispecie il
reato è già la sospensione arbitraria dell'attività curriculare.
No, ma noi non sospendiamo l'attività curriculare, semplicemente ci facciamo portatori di un altro concetto di didattica, una prassi diversa di fare scuola, che è quella che potrebbe essere più adeguata alle nostre esigenze, sia dei docenti che degli studenti. Detto questo, Salvo, moderami, sì, per favore.
No, invece se vuoi fare qualche osservazione, nel senso qualche domanda...
Beh, intanto vorrei chiedere al professore, secondo lei, un giudizio sulla legge, la buona scuola?
Il giudizio sulla buona scuola è un giudizio plurimo, cioè dire, non può essere un giudizio univoco, perché la buona scuola presenta una specie di coacervo, tanti aspetti dei quali alcuni... si possono tutto sommato condividere, anche perché sono il risultato di una messa insieme di leggi precedenti approvate da altri governi, anche dal centro-sinistra. Mi riferisco al DPR 275-99, che è la legge propriamente dell'autonomia e della progettualità nella scuola, che è la legge un po' di svolta fondamentale tra l'impostazione gendiliana e la nuova scuola. Quindi questa è stata ripresa in tutto, e quindi tutto sommato questa legge non ha innovato granché. Ovviamente nella legge ci sono tantissimi altri aspetti che, su cui bisognerebbe discutere, meglio si sarebbe dovuto discutere prima che fosse approvata, ma come sappiamo, insomma, non è stata data l'occasione, l'opportunità a tutti gli interlocutori di discutere di questa legge, e di conseguenza oggi se ne devono subire alcuni aspetti. E uno di questi aspetti, per esempio, è il sistema della valutazione del merito dei docenti, questa compensazione, questo compenso che il governo vuole elargire ai migliori docenti di un corpo docente. E già l'idea stessa che possono esserci nella scuola i migliori docenti rispetto ad altri è un'idea che secondo me inficia sia il concetto di democrazia, cioè in una scuola pubblica tutti lavorano, si sa chi più chi meno, ma il discorso è che un docente possa essere migliore di un altro docente è in numero limitato, tra l'altro imposto dall'alto, perché posso capire che si potrebbero essere premiati tutti i docenti se tutti sono validi, possono essere validi, invece la legge dice no, soltanto il 10% dei docenti è valido, il resto, perché migliore, il resto insomma tira a campare, il che naturalmente è un pregiudizio che ovviamente non può essere almeno dal mio punto di vista assolutamente accettato.
Professore, ci fermiamo un attimo, perché dalla regia c'è una domanda irriverente che fa il buon Federico Spadaro. Ma è una tua domanda?
No, è una domanda che mi hanno mandato qui in regia.
Ce la pone
il rappresentante di istituto Antonio Attinelli.
Ah, perfetto.
E vorrebbe sapere, a nome degli studenti, se per Pasqua i riscaldamenti verranno accesi.
Questo è irriverente forte.
Ragazzi, qui tocchiamo un problema su cui io sto lavorando e mi sto battendo in questi giorni con la dirigenza, con il direttore dei servizi e con la provincia, o ex provincia, che dir si voglia. Questo è anche uno dei problemi, diciamo, più contraddittori di questa legge, perché da una parte la Giannini continua a dire che questa nuova legge, la 107, finalmente garantisce l'autonomia vera della scuola. In effetti questo è un esempio in cui l'autonomia della scuola è veramente assurda, è veramente inesistente. Perché noi sappiamo che quest'anno è una cosa meritoria, ovviamente, sono stati cambiati i sistemi di riscaldamento, nel senso che si è passati dal riscaldamento a gasolio al riscaldamento a metano, a gas, quindi è stata impiantata la caldaia a gas, però è stato fatto il lavoro di collegamento interno il collegamento solo interno, ma manca ancora il contatore e soprattutto il collegamento tra il contatore e la conduttura esterna. Quindi bisogna fare un lavoro che, sì e no, può durare una giornata. E qui c'è uno scambio di responsabilità. La provincia dice: noi abbiamo appaltato i lavori, e dipende dall'ente che ha appaltato questi lavori, che dovrebbe essere l'ENEL, che io sappia, che non, fino ad ora non li ha fatti, ma non si capisce perché non li abbia fatti. Il dirigente invece della provincia sostiene che non ci sono i soldi. Ecco, quindi
una frase,
sarà il meridione, sarà il sud, comune, sarà la provincia di Ragusa, non lo so, ma siamo sempre alle solite farse, per cui chi dice che i soldi sono stati spesi ma i lavori non si fanno, chi dice che i soldi, giustamente penso, non sono stati spesi, i lavori di conseguenza non si fanno. Chi resta naturalmente nelle condizioni di disagio sono gli studenti, e questo io lo capisco, lo comprendiamo tutti, e non abbiamo altro da fare se non, io dico sempre ai ragazzi, l'unica cosa che possiamo fare il 7 gennaio è andare tutti a Ragusa, non dico occupare la provincia, ma stare lì, stazionare lì, e far riflettere, far puntare su di noi tutti i massi media, insomma, che ci possono essere, e se eventualmente, se necessario, occupare la provincia, in modo che questo problema, che tutto sommato non credo sia un problema grosso, di grande difficoltà, perché ormai la maggior parte dei lavori sono fatti, ma questo problema dovrebbe essere risolto al più presto possibile. Ripeto, nelle classi fino ad ora i ragazzi sì, si lamentano del freddo, però tutto sommato fanno lezione, sopravvivono, dice Giulia. Vabbè, insomma, si può lavorare anche grazie al tempo, al clima, insomma, benevolo che abbiamo avuto in questo periodo. Però se le situazioni dovessero peggiorare, la situazione penso che non sarebbe francamente sostenibile. E questo naturalmente grazie, possiamo dire, all'autonomia delle scuole così decantate, che non riescono neanche ad avere l'autonomia progettuale di portare a compimento un lavoro che, ripeto, in una giornata, due giorni massimo, potrebbe essere completato.
E Giulia, anche i professori stanno al freddo in realtà.
Eh sì.
Sì, no, non è vero, perché io entro in segreteria e in presidenza hanno tutti il riscaldamento, quindi ogni tanto staziono lì per sentire un po' meno
Utilizziamo
freddo.
Utilizziamo il fotovoltaico.
Ah, ecco.
Per quando
comunque
possibile.
Comunque io direi di sottolineare la vena irriverente dell'occupare la provincia e di dire che noi l'accettiamo di buon grado questa...
No, ma anch'io non mi sottrarrei a questo compito se fosse necessario. Oggi, fino ad oggi abbiamo cercato di contattare il commissario, il dottor Caltabellotta, non abbiamo avuto risposte, però ogni giorno cercheremo di fare qualcosa di questo genere, in modo da spingere questi signori della provincia, insomma, ad agire, a muoversi, a rendersi conto che effettivamente, anche se siamo a Vittoria, che è la città del sole, però insomma il freddo, se c'è
è
pure
presente.
Qui a Vittoria.
C'è un'altra domanda irriverente, un intervento.
Antonio voleva precisare che comunque non era tono polemico quello suo, ma comunque era sempre scherzoso.
Antonio è troppo democratico.
Sì, 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 infatti.
Lo so che Antonio è un amico, però è giusto che i ragazzi sappiano come sia la situazione. L'ho detto a tutti, in molte classi l'ho spiegato questo problema. Oggi
chiarire.
Ne ho parlato anche con alcuni genitori, anche loro sono disposti un po' ad intervenire personalmente, ma d'altra parte è un problema che c'è, bisogna risolvere, c'è poco da discutere.
Cioè, questo qui è il momento forse più serio di 12 puntate dell'Onda, forse
sì,
il momento è troppo serio,
dobbiamo fare
qualcosa per spezzare questa serietà.
Quindi ma io vorrei chiedere al professore, no, però questa è nel suo percorso giovanile. Com'è che insomma è stato attivo a livello politico, a livello studentesco? Perché comunque sappiamo tutti che lei è impegnato in politica, persegue determinate lotte che ha sempre portato avanti e che adesso continua ancora a portare avanti. Ma da dove è nato tutto?
A livello giovanile sono stato forse più idealista di voi, nel senso che sono stato sempre fuori dai partiti, quindi da uno schieramento, anche perché allora gli schieramenti erano o A o B, non c'era via di mezzo, e sono stato dunque sempre fuori dai partiti, quindi non mi sono mai lasciato condizionare, ecco, dalla vita dei partiti, non so se sbagliando o indovinando, ma ripeto, attribuendo questa mia condizione semplicemente a una scelta, a un carattere mio personale, di essere di solito profondamente, non dico anarchico, ma comunque di essere sempre antagonista e bastian contrario di tutto quello che si fa e si dice, e ho sviluppato in questo senso la mia libertà, il mio senso di libertà, che ora, come vi dicevo, io riscopro in voi. Però ci sono tanti anni che sono passati e che mi hanno insegnato che quella libertà era soltanto ideale, che non arrivava a nessuno. Difatti io non sono riuscito a costruire un bel niente nel corso della mia vita, tranne che ovviamente la mia formazione, i miei stessi ideali, la mia cultura, il mio ruolo, la mia professione. E sul piano politico ho un grande rammarico, specialmente di non essermi impegnato qui nella città di Vittoria.
E questo insomma è un rammarico. Bene, ci fermiamo adesso per la pubblicità, torneremo fra qualche minuto con altre domande, se ce l'avete altre domande differenti.
Certo,
mandatelo al buon Federico Spadaro, intasategli la chat, il cellulare di Facebook,
WhatsApp,
oppure chiamate anche allo 0932 86 18 46. Pubblicità.
L'Onda, libero spazio irriverente. Ripartiamo da scuola, musica e cultura per costruire il nostro futuro. Ogni giovedì alle 20:30 con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.
Si presenta alle elezioni, che vuoi? La vita è fatta di occasioni, ma tu balla leggera su questo prato di carta. Mia pelle scalza per te l'inchiostro è in offerta. E i tuoi piedi veloci hanno scritto centinaia di romanzi. Abbiamo vinto la guerra, hey! E non era mica facile. E già che avanzavano cartucce siamo rimasti per vincere anche la pace. Ma lei si è arresa a tavolino, e siccome che c'era il tavolino, poi sono arrivate le bottiglie. Quelle le hanno portate gli amici del sindacato. Il governo ha sacrificato le vergini per pagare il locale. Poi a un certo punto il capo ha detto: adesso facciamo finta che siete voi a comandare. Io faccio solo l'aguzzino. Ma che infamia finire la guerra e non avanzare vino. Far fuori chi ha fame e poi non avere pane. Farsi concorrenza senza mai lavorare. Andare a fanculo perché non si sa dove andare. Ma tu balla leggera su questo prato di carta. Mia pelle scalza per te l'inchiostro è in offerta. E i tuoi piedi veloci hanno scritto centinaia di romanzi già. Balla che chiunque un giorno.
Abbiamo vinto la guerra.
Abbiamo vinto la guerra, l'abbiamo vinta io e Federica, che è la nostra canzone preferita.
E qua, no, io invece vedo che
no, no, aspetta anche Dario, perché se no ci rimane male. No, no,
sì,
no,
vabbè,
no.
Qua tutti, no, qua invece vedo che il professore, dobbiamo raccontare l'aneddoto, perché prima del
un aneddoto.
No, un aneddoto, c'è cioè, caro aneddoto. Vicepreside professore Lino Di Rosa, prima del suo ingresso, i ragazzi dicevano: "Ah, ma ora qua non moccamo proprio con questi toni così".
Ma no, no,
rivendichiamo i nostri diritti all'occupazione, abbiamo
io cerco il contraddittorio
qua,
sempre.
E in realtà poi il vicepresidente ancora qui
è il mio ideale.
È vive
contraddire, ve l'ho detto.
Vabbè, cioè, sì, comunque c'è stato all'inizio questo conflitto di idee riguardante l'occupazione, perché, vabbè, ma professore, lei durante il periodo giovanile non condivideva il concetto di occupare una scuola come...
Allora non c'era questa prassi di occupare le scuole, allora si faceva la rivoluzione nelle piazze e si moriva molte volte. Molte volte.
E ci parli un po' di questo periodo.
Vabbè, è un periodo troppo lontano.
Troppo lungo.
Che purtroppo non ha avuto un buon esito perché, insomma, ne è seguito poi l'imborghesimento di molti protagonisti di quelle vicende, insomma, e quindi abbiamo capito che quella rivoluzione poi è finita un po' nell'ordinarietà.
Un consiglio per gli acquisti, proprio per raccontare quello che sta dicendo il professore. Due film ci sono bellissimi. Uno è La meglio gioventù di Marco Tullio Giordano e l'altro è Il grande sogno di Michele Placido, che proprio raccontano questa epoca vissuta e poi, insomma, ad oggi, a 40 anni di distanza circa, possiamo dire se i risultati sono stati raggiunti o meno.
Ragazzi, i prossimi Cineforum UDS saranno questi, con commentatore il professore Di Rosa e Salvo Vassallo.
Perché sono proprio tra i miei film preferiti.
Ah, ecco.
E nel frattempo ci hanno raggiunto gli altri ospiti che fra un po' avremo.
Sì.
Cara Giulia, te li lascio presentare.
No, vai.
Allora, Nanni di Gidre, l'associazione Factory, e soprattutto l'artista che in questo momento sta esponendo, che si chiama Cristo Nezirai. E Antonio Campo sta facendo notare che nel 1968 il professore aveva 18 anni.
Sì.
Quindi nel pieno dell'attività rivoluzionaria. 18
anni. Sì, 18 anni, è vero.
E come l'ha vissuto questo?
Però
68?
Noi eravamo periferia.
Ah.
Queste vicende accadevano a Roma, nell'Italia, la Sicilia era molto periferica.
Quindi eravate poco coinvolti.
Solo gli universitari che erano fuori sede, quei pochi, potevano partecipare. Noi al liceo qua avevamo l'onda lunga o l'onda larga, l'onda periferica di questi fenomeni. Per cui si viveva tutto sul piano culturale, sul piano ideale, come vi dicevo.
Professore, insomma,
era
così...
un bellissimo ideale comunque allora. Molto bello.
Professore, siccome andiamo in chiusura, perché abbiamo anche gli altri ospiti, quindi insomma di occupazione abbiamo parlato, di autogestione, e un ultimo riferimento sulla buona scuola, sul preside sceriffo, e questo punto che magari non è magari tanto conosciuto.
Sì, non è tanto conosciuto anche perché dipende secondo me dalla personalità dei presidi, cioè è vero che la scuola dà questi poteri, indubbiamente, e ci vuole molta intelligenza dai dirigenti ad usare questi poteri, cioè si possono usare, si possono non usare, e penso che siano costretti ad usarli perché, per esempio, anche riguardo alla valutazione, il meccanismo che si genererà sarà questo: ci sarà un comitato di valutazione, il suo comitato redige i criteri perché avvenga questa valutazione, dopodiché sarà il preside ad assegnare sulla base di quei criteri quella somma, quel compenso ai docenti che lo riconoscerà e corrispondere, insomma, a quei criteri, ma è solo lui il responsabile, nessun altro, quindi c'è sempre una decisione solitaria, per cui da questo punto di vista avremmo preferito una decisione più democratica e più condivisa da parte di altri organismi, che naturalmente non c'è. Però la legge è questa per un motivo molto semplice, perché al di là di tutti gli altri aspetti, di molti aspetti che possono esserci, qualcuno positivo, altri meno, l'impianto fondamentale della legge è quello di voler avere l'ambizione di trasformare la scuola in un'azienda.
Esatto.
E questo naturalmente dal mio punto di vista di quanto di più sbagliato ci possa essere. Perché l'azienda lavora sulla quantità e sulla qualità, la scuola può lavorare solo sulla qualità, mai sulla quantità.
Esatto.
Giusto.
Su questo, insomma,
abbiamo visto anche sul dimensionamento scolastico, gli accorpamenti anche di indirizzi che fra loro non c'entrano nulla.
Un coacervo veramente di indirizzi che creano soltanto confusione e producono quantità di lavoro per molte dirigenti che quasi quasi a volte sembrano scravi e fanno pietà veramente, perché non si può dirigere una scuola più sul piano organizzativo logistico e non sul piano didattico.
Sì, perché esatto. Poi anche le sedi, è fortunato magari se sono nella stessa città, ma io conosco anche dirigenti scolastici che hanno scuole che sono in città diverse, tipo l'agrario di Vittoria che dipende dall'agrario di Scicli, c'è il preside
ormai questo non c'è più, però noi siamo due sedi separate e il preside chiaramente che vive
e
la
già
sua
nella
vita
stessa città, sì,
nella stessa città ci sono dei problemi,
esatto.
Ci sono dei problemi.
Tra l'altro, Salvo, l'altro giorno, un po' per uscire da fuori dal mondo scolastico, discutevamo di questi 500 euro che vengono dati ai ragazzi dopo i 18 anni.
Ma te, cioè, te li hanno dati?
No, io li ho fatti ad ottobre e quindi non sono rientrata. No, ma non lo dico con tristezza, assolutamente, perché è una cosa veramente fuori da ogni logica. E infatti ne discutevamo anche con il professore per ribadire che veramente stiamo andando al degrado se si arriva ad una cosa del genere. È come se si pagasse per il diritto di voto. Indirettamente è questa l'assetto della cosa.
E poi si pensa di incentivare con questi 500 euro un consumo di cultura a livello personale, a livello individualistico.
Esatto.
Il che naturalmente ci può stare, è vero, però con secondo me grandi limiti, soprattutto perché i ragazzi che ancora compiono i 18 anni e sono nella scuola vivono altri problemi, proprio conseguenze di limitazione di fondi per la scuola. E allora veramente c'è un grande controsenso, una grandissima corbelleria assegnare individualmente, cioè mettere in circolazione denari perché possono essere consumati, sia pure, come si dice, a livello culturale, insomma, per motivazione culturale, e invece la scuola venga lasciata molto al ridotto rispetto ai possibili finanziamenti che servono per tante motivazioni. Per
bene.
Tante obiettivi.
Tra l'altro, Salvo, Dario li riceverà questi 500 euro, visto che il 31 dicembre ancora farà 18 anni, quindi avremo un compagno più ricco.
Beh, giro pizza, dai, ce
un giro
offrire,
pizza
dai.
Per tutti, dai.
Ok, dobbiamo purtroppo chiudere perché il tempo è tiranno, abbiamo altri ospiti. Noi ringraziamo il professore Lino Di Rosa,
grazie prof.
Per avermi invitato. Una conclusione, una battuta, se la posso
sì,
dire.
Sì, certo.
Questa esperienza così di occupazione con i ragazzi mi ha insegnato a confermare ulteriormente una delle mie idee più personali, che comunque con i ragazzi si deve sempre parlare, sia quando si sta in pace sia quando si sta in guerra, e che il dialogo anche nella guerra è l'arma migliore rispetto all'arma, un'arma naturalmente da preferire rispetto ad ogni altra forma di prevaricazione di potere.
Questo pensiero è emblematico del fatto che il professore è stato uno dei tanti esempi veramente per noi, sia a livello personale che a livello scolastico.
Beh, fida in pareggio, grazie al professore.
Grazie. Grazie.
Feelings me healing, let me be hearing. When you sing a song so mean, I'm fearing. Good loving forever, that should be clever. So now the earth we could make ever. Brighter place we find it together. And your love is forever. Yes, but me fight with me feel you too. I can heal you, feel you. Me go reveal you. Love me a whole days. God them can steal you. Always, ever. I know together. Me little words to you will be certain. No matter we raise so much that them speaking. Every day for ya. Your love we seeking. Giving your eyes is you. Them are not tricking. Love you got me not freaking. Let me begin.
oggi siamo un po' in ritardo oggi. Fede, ci siamo?
Si fa parte dell'irriverenza.
Sì, ci siamo.
Ma ci stanno ascoltando già?
Sì.
Ah, perfetto.
No, secondo me ci hanno censurato. In realtà è tutta un'illusione. Il programma non esiste più.
No, perché oggi è l'ultima puntata dell'anno e lo chiudiamo alla grandissima. Non alla grande, ma alla grandissima, perché abbiamo come ospiti Cristo Nezirai, che in questo momento espone la Galleria Factory, stavo dicendo, l'Associazione Culturale Factory, e Nanni, sale espositiva, e Nanni, che è uno dei massimi dirigenti dell'associazione.
Sì, è il pioniere dell'associazione.
Io nel frattempo non c'avevo là, non mi sentivo praticamente, ecco, ora mi sento. Allora, Cristo, iniziamo da te.
Sì.
Allora, la tua mostra, intanto, come si intitola e che cosa troveranno i visitatori che verranno?
Va bene, la mostra si intitola Chi guarda chi ed è una mostra concentrata sugli sguardi, insomma, sguardi che ho sviluppato intorno ai 3 anni di studio in Accademia di Belle Arti. Cosa troveranno a questa mostra? È una serie di sguardi, insomma, occhi che seguono ovunque l'osservatore. Beh, non voglio dire altro,
sì,
se no.
Scopriremo
guardando, spiegarla, ecco. Meglio. Quindi stavi dicendo.
È davvero d'effetto, cioè, venite a vederla perché sono davvero delle opere davvero belle.
Davvero belle. Stavi dicendo 3 anni di accademia, sì. Dove studi? Quindi tu al momento, così magari ti presenti a chi ci ascolta.
Sì, studio attualmente Accademia di Belle Arti a Bologna, sezione pittura. Sto frequentando il 3° anno di accademia e dovrei finire, insomma. In questi mesi,
a breve tempo,
si spera.
E questa passione per l'arte, da dove è nata? Quando è nata?
Oddio, quando è nata, sarà nata sicuramente all'asilo, che io ricordo. Poi sì, sono stato parecchio seguito dai miei genitori, incontrando poi persone abbastanza importanti alla mia vita che mi hanno spinto ad andare oltre, ecco.
Ecco, ti ricordi il tuo primo ritratto? Perché devo dire che lui riesce a cogliere esattamente i tratti somatici, le peculiarità.
Sì, infatti prima si notava una somiglianza tra Manuel e Dario.
Sì, confermata dal nostro ritratto.
Confermata.
Il tuo primo ritratto te lo ricordi?
Il mio primo ritratto, oddio mio, forse mio nonno. Sì, un ritratto che faceva parecchio schifo. Però col tempo sì, ho iniziato a coltivare, insomma, questa passione.
Certo.
Venite alla mostra e vedrete, ecco.
La mostra, che lo ricordo, è visitabile fino a domenica, dalle 18 circa fino alle 23.
Sì.
Poi da lunedì, caro Nanni, invece avremo chi?
Ambra Gurrieri, con contrappunto. Per l'occasione Ambra stravolgerà, diciamo, l'illuminazione della sala, metterà anche installazioni particolari. E poi il 30 dicembre ci sarà Vittoria Cafarella, una ragazza di Messina che vive a Bologna, anche lei aveva fatto l'accademia in passato, e farà sia delle installazioni, sia dei disegni, sia dei collage molto interessanti, e anche delle installazioni visive che poi potrete vedere il 30 dicembre sempre all'ex centrale elettrica. Perché ci sarà un nuovo evento.
Ecco, sì,
faremo,
parliamo di,
sì.
Dell'evento, questo qua, proprio l'evento topic per chiudere l'anno, sì. in grande stile, quindi ci sarà un live set.
Sì, il 30 dicembre all'ex centrale elettrica ci sarà sia una degustazione di vini locali, birre artigianali.
Allora Salvo è già là.
Sì, sì, già là. E anche prodotti a chilometro zero. E poi ci sarà un'installazione visiva fatta da Vittoria Cafarella con 4 webcam e un proiettore, una cosa particolare, non anticipiamo nulla. Mm-hmm. E poi un live set di Godratta, che è questo producer di musica elettronica, che dopo le date di Bologna, Ferrara e Palermo verrà anche qui a Vittoria.
I pezzi grossi.
Sì, no, ma tutto per merito di Nanni, insomma, e dello staff di Factory.
Merito dello staff, che perché sì. Comunque sia lo staff, sia tutti quelli che ci hanno aiutato comunque, perché un mare di gente ci ha dato una mano.
Certo. Beh, comunque è un dato di fatto che a Vittoria, da quando c'è Factory, si respira un'aria un po' diversa, migliore senza dubbio. C'è più creatività, più.
Sì, si può fare di più comunque ancora.
E piano piano.
C'è un telefono che suona in quella di
Nanni. Aiarami!
Ti suoneriamo, puoi uscire e rispondi al telefono, però lasciaci la cuffia.
Sì.
Io invece provo a fare scappare la lacrimuccia a Cristo, che in realtà è molto simpatico. E che oggi lo vedo un po'
molto
emozionato.
Simpatico.
No,
ma hanno pure fatto bere.
Ah, perché, no, voglio dire queste cose. ti faccio scappare la lacrimuccia perché nel tuo catalogo, o comunque nella che presenta la mostra, c'è un tuo ex professore del liceo artistico dell'Istituto d'Arte,
sì,
di Comiso,
Angelo Buscema,
che cioè, esprime parole di stima, d'amore e d'affetto veramente nei tuoi confronti.
Sì, amore.
Amore professionale artistico, okay. Dai.
Sì, Angelo Buscema mi ha seguito per tutti i 5 anni gli studi all'Istituto Statale d'Arte Salvatore Fiume. Sì, una persona abbastanza distinta che tuttora mi segue nonostante io stia studiando fuori, però ogni mio rientro alle vacanze ci vediamo e ci organizziamo per nuovi lavori e nuove esperienze.
Perché c'è anche un aneddoto che noi, Cristo, nessuno lo sa, io l'ho scoperto oggi, ha il dono dell'ubiquità. Infatti domani sarà contemporaneamente in 2 mostre diverse, e perché oltre all'associazione Factory domani ne inaugura un'altra in un altro posto che si chiama la stazione di Zima.
Sì.
Come farai a essere? Ecco, perfetto.
No, sarò innanzitutto, allestirò la mostra alla stazione di Zima, però la mia presenza, insomma, la dono alla Factory per adesso.
Ah, ecco.
Sì,
quindi c'era l'escamotage.
Ho iniziato e finisco lì, e poi alla stazione di Zima la mostra finisce il 6 gennaio, dunque abbiamo tempo, ecco.
So, progetti per il futuro.
Nanni, intanto ha finito di parlare al telefono e ci ha raggiunto.
Chi era?
Era Gabriele.
E chi è Gabriele
Busacca?
Ah, ok. Ciao,
e chi è
Gabriele.
E chi è Gabriele Busacca?
Un amico di Factory.
Ok.
Qui siamo tutti amici, capito?
Un pugno di amici.
E quindi progetti per il futuro, tornando a Cristo.
Progetti per il futuro. La Factory mi appassiona parecchio, quindi magari potrei anche dedicarmi a questa attività, che non mi dispiacerebbe.
E poi per il pomeriggio, insomma, parlavamo. Un tuo progetto quale potrebbe essere? Quello lì, di fare un po' i tatuaggi?
No, quello quella è una cosa che vorrei fare in nero.
Però diciamolo in radio.
No, scherzo. Ma i tatuaggi magari sì, per entrare in un nuovo mondo e magari guadagnare qualcosa, siamo sinceri. È per accontentare ovviamente chi viene a farselo fare.
Sì, no, c'è Giulia che vuole essere fatto tatuaggio il pi greco, simbolo del suo amore per la matematica.
Poi qualche limite, qualche funzione.
E tutte le cifre del pi greco.
tutte
le cifre scoperte, vorrei dire.
Ovvio.
Scusa, ma il pi greco non è all'infinito.
Sì, però non ancora, tutte le cifre non sono state scoperte.
Quant'era? 3,13 può essere?
Tanto è 3,14.
Va bene, dai, 14, 13,
più,
uguale.
Più tutte le altre era l'invito che
sì, ok, lo sapevo io.
Sì. Beh, insomma, ragazzi, siamo arrivati in conclusione, quindi vi ricordo, quindi, mostra di Cristo, chi guarda chi, fino a domenica all'associazione Factory, via Principe Umberto 147. Da lunedì invece,
quante volte l'hai detto via Principe Umberto 147?
Un sacco di volte,
un sacco di volte.
Io abito via Principe Umberto 147,
no, perché un pochettino abitiamo lì ormai.
No, ma ormai il programma lo chiamiamo Londa e Factory.
Non
abbiamo più ospiti del Factory.
Ma stasera Facebook?
Stasera Facebook non c'è perché aveva una riunione politica nella lista Selami la cambi.
Quindi... Ma come? Quindi ci stai svelando che Facebook
fa parte della lista Selami?
Allora, radioascoltatori, non credete mai a ciò che dice Vassallo.
Cioè,
non credete.
Una riunione importantissima a Selami la cambi. Questo progetto.
E intanto, dopo che giovedì scorso hai svelato che eri tu Selami la cambi, pochi giorni dopo Moscato
sabato,
è uscito sabato, l'ho scoperto.
Perché prende, aveva vanificato tutti i soldi che aveva speso.
Sì. Infatti,
la gente ormai mi fermava per gli autografi, metto tatuami sulla pelle il tuo nome, cose del genere.
E quindi abbiamo scoperto questa cosa.
A proposito, domani mattina, lo devo dire, alle ore 11, dalle 11 alle 13, e Nanni saremo all'Istituto d'Arte, Liceo Artistico di Comiso, perché anche lì c'è l'occupazione che si chiama Assemblea permanente autogestita.
Intanto c'è Nanni che freme per andare a fumare.
No.
Ma tra l'altro
no,
ti vedo...
No, mi diceva, non ti dimenticare di portare i cataloghi domani.
Ok.
No, quindi, i cataloghi
praticamente da portare domani ai ragazzi, quindi parleremo di buona scuola, di, di diritti e doveri degli studenti, che c'è Fede, salvaci tu. E poi insomma anche parleremo dell'associazione Factory e proporremo anche ai ragazzi del liceo artistico di fare e magari una collettiva, sì. Collettiva nella, anche perché da 6 gennaio in poi ancora il calendario sì. Si deve rifare.
E poi
rifare.
Dal 6 gennaio al 20 febbraio pausa mostre, solo workshop, e poi dal 20 riprendiamo le mostre.
Caro Federico, salutiamo con un bel pezzo di tu a chi è dedicato e ci andiamo
buon anno. Chissà se ci risentiremo.
Sperando di ritornare.
Siamo in work in progress.
È dedicato al vino che berrà Salvo Vassallo.
No. Anche perché
ma è messo ombriacato?
Sì.
Bene, allora la dobbiamo dedicare a tutti gli occupanti del liceo scientifico classico. Diciamo che è stata un po' la colonna sonora di questi 5 giorni passati insieme.
Quindi insomma speriamo di risentirci con l'onda.
Chissà come mai mi sono ubriacato la colonna.
Salutiamo tutta la curva che è stata qui con Federica.
Salutiamo Antonio che prima non l'abbiamo salutato, e poi tutti gli altri che Manuel, Federica, Dario, Federico, il nostro grande regista Luca Licita che è stato sempre con noi, e speriamo di risentirci
grazie
presto.
Grazie anche a Cristo, ciao Cristo.
Grazie a Cristo
grazie
e Nanni.
Grazie a voi, ciao, lo aspettiamo.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriaca. Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda.
L'Onda, libero spazio irriverente. Ripartiamo da scuola, musica e cultura per costruire il nostro futuro. Ogni giovedì alle 20:30 con Giulia Biazzo, Salvo Vassallo e in regia Luca Sortino e Federico Spadaro.